Maracana di nuovo con voi, voglio salutare tutti coloro che ci stanno seguendo anche attraverso il gruppo Yes TV, quindi sul canale 808 di Sky, visibile in tutta Europa, ma ricordiamo anche il 118 sul digitale terrestre nel Lazio e in Umbria, nonché il 78 in Campania, quindi ci potete seguire anche in questo modo, ma permettetemi anche di salutare gli amici di BSO Channel che sono con noi anche ieri sera nel lungo serale che abbiamo fatto sull'860 del digitale terrestre Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia. Inoltre, andando sul sito, potete individuare tutta una serie di frequenze in FM nel nord della Lombardia, nel centro Italia, quindi per poter seguire Maracanà nel corso del pomeriggio. Allora, prima di andare a presentare gli ospiti, al volo ce ne sono due, li prendiamo immediatamente. Volevo rispondere solo a Donald, dice: Marco, ci dovrebbe stare un'altra federazione calcistica europea che fornisce il miglior prodotto, qualità, prezzo, avrà più utenti. Io questo non lo so, credo che i problemi anche con un'altra federazione non so se risolverebbe tutti i problemi che stiamo appunto dicendo. Io mi preoccuperei soprattutto di andare a ridurre determinati costi, ad una spartizione più equa ad esempio dei diritti TV, a fare qualcosa in questo senso. Il discorso di Guardiola, il City e le spese che sono state fatte è perché qualcuno gli ha anche permesso di fare queste spese, perché il fair play finanziario non ha funzionato, perché se si poneva
un limite,
evidentemente sarebbe stato diverso, e in questo l'abbiamo sempre detto, la UEFA qui non ha funzionato il fair play finanziario. Sto attenzione cadendo. Che stai per cadere dalla sedia. Il fair play finanziario in questo caso non ha funzionato. Non so però se un'altra federazione, un'altra Super League dove ci stanno i più ricchi e più potenti, voi immaginatevi i più ricchi e più potenti a confronto che cosa possono fare, se era la soluzione a quello che voi state dicendo. Non lo so, vedremo, tanto sono convinto che si farà più avanti. Andiamo a presentare gli ospiti.
Prima o poi, speriamo sì. Poi. Diamo il benvenuto a Fabio Bazzani, ciao Fabio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Fabio, qui è sempre una guerra continua.
È dura.
Diamo il benvenuto anche a Daniele Daino, ciao Daniele.
Sì, ciao Marco, ciao a tutti, ciao. Fabio.
Ciao Daniele, ciao.
Allora, è un piacere avervi qua, voi due, parliamo un po' di campo, vi va? Poi se volete dire qualcosa alla fine su questo argomento ve lo lascio proprio prima dei saluti, facciamo così
lo
Fabio
concediamo, e Daniele. È permesso.
O volete fare l'incontrario, dite voi, siete i padroni di casa voi.
No, fai come vuoi, ne ho già sentite di tutti i colori, quindi parliamo di campo.
Daniele, sei d'accordo?
Sì, io poi tu sai che a me piace analizzare le situazioni di campo, poi certo questo è un tema importante, come diceva Fabio, ormai ne stanno parlando praticamente tutti, uh-huh, in tutte le emittenti, ma gli stessi addetti ai lavori dei club, quindi è normale che questo sia un tema di discussione, quindi è anche giusto esporre magari la propria opinione dietro a questa situazione, ecco.
Va bene. Allora, partiamo dal Milan.
Vi do questa. Seferin è nuova abbordata ad Agnelli. Io ingenuo, meglio che bugiardo.
Bene, ecco, c'è del tenero. Lui è il padrino della figlia. Si vogliono bene, vero Fabio? Si stanno facendo dei messaggi d'amore proprio.
Vabbè, comunque adesso chiaramente mi attacco quello che ha detto Daniele, che è giusto magari anche ognuno che... La sua la dica, anche se poi può valere per quel che valere, perché ripeto, hanno già detto tanto tutti, però io la faccio molto semplice perché non sono sicuramente la persona adatta e più qualificata per sapere qual è la soluzione per soldi. Dico questo, che sicuramente per chi come me è partito a giocare a calcio a 18 anni, 17 anni, era nei campi di promozione d'eccellenza ed è arrivato a 24 anni, a 25 in Serie A e a 26-27 mettere la maglia nazionale, capite come può essere la mia idea. Certo che la meritocrazia, la gavetta, i sogni devono esserci, e quindi molto probabilmente questa soluzione non era quella ideale. Da lì però a sentire tutta la retorica, tutti quelli che hanno così come se mettendosi in bocca una frase in maniera semplicistica, il calcio è della gente, il calcio è tifosi, il calcio è del popolo, mi è sembrata un'ipocrisia,
sì,
veramente,
sì,
perché
Sono
perché
d'accordo.
Puoi fare passare tutto per brutto e usare questa ciambella di salvataggio per eventualmente pulirsi e far finta che fino ad oggi tutto sia andato bene, tutto è stato per i tifosi, tutto è stato fatto in maniera esemplare, con la aristocrazia in primis, con l'apprezzamento della gente in primis, ragazzi, cioè è veramente un fiume di ipocrisia che se ne poteva fare anche meno.
Bravo, bravo Fabio.
Si poteva giudicare in maniera molto netta e molto che magari quella non era la soluzione, che è, ma senza dover ergersi a capi popoli ed ergersi a tutti i paladini della giustizia, di un calcio pulito, di un calcio dei tifosi, di un calcio del popolo, perché c'è tanta gente che anche ha parlato, anche nelle loro sicuramente situazioni avranno avuto momenti
dove
la gente, i tifosi, è venuta messa da parte ed è messo in avanti l'aspetto economico, cioè quindi non caschiamo tutti dalle nuvole.
No, sono d'accordo Fabio, del resto hai parlato di meritocrazia, viviamo in un paese dove la meritocrazia forse ancora non si sa nemmeno concetto, quello che significa, cioè bisogna andare sul vocabolario per capire che significa, perché nella vita non c'è.
A giudicare che magari non era una situazione giusta, ma non per far finta di essere tutti dei puritani e gente che ha fatto solo tutto per la gente, per i tifosi. Dai,
bravo Fabio, d'accordo con te, non c'è niente da aggiungere. Daniele, voglio partire invece da te, partita di ieri sera, parto dal Milan, che oggi noi abbiamo detto Champions a rischio, il titolo che abbiamo fatto del Milan. Ecco, nel 2021 una squadra che sta in difficoltà, è un problema fisico, è un problema tattico, che cos'ha il Milan in questo momento, Daniele Daino?
Intanto Champions a rischio, la parola rischio la dobbiamo intendere come il fatto che il Milan comunque avrebbe dovuto giocarsi e si dovrà giocare tutte le opportunità di entrare in Champions con tante altre squadre, perché poi ci sta anche perdere la partita come l'ha persa ieri, tra virgolette, anche perché il Sassuolo insomma, ha fatto una grande prestazione, a mio avviso ha vinto meritatamente, ma ha vinto nel momento in cui il Milan, come dicevi, ha avuto proprio quel calo fisico, che è un calo fisico che però non è inerente solo alla partita di ieri. Il Milan ha un calo ormai dall'inizio, se vogliamo, del girone di ritorno. Il Milan ha fatto una grande cavalcata fino ad oggi, comunque è una grande annata, perché all'inizio dell'anno, se dovevamo pensare che il Milan a 5 giornate dalla fine era secondo in classifica, in piena lotta per entrare in Champions League, penso che qualsiasi tifoso del Milan e qualsiasi addetto dei lavori avrebbe firmato, ecco. Quindi la situazione del Milan secondo me è anche normale nel percorso. Poi, se dobbiamo parlare della partita di ieri, è stata intanto una partita bella, perché era aperta veramente a tutti i risultati ed è così è stato. Tra l'altro una partita ribaltata dal Sassuolo, dove secondo me il Milan primo tempo ha avuto un ottimo approccio, ha cercato di non far ragionare il Sassuolo, l'ha pressato, poi però ne è venuta meno la benzina e ne è venuta meno secondo me anche un pochettino dei cambi ritardati da parte di Pioli, ma poi soprattutto proprio un calo generale. Tra l'altro dal pareggio del Sassuolo proprio il Milan ha perso proprio il controllo della partita proprio a livello psicofisico, e lì poi il Sassuolo ha trovato la forza e nella condizione ottimale di chi è subentrato, e quindi non solo Raspadori, autore di una doppietta, ma io parlo anche di Traoré che è subentrato, che a mio avviso comunque ha dato intensità nuovamente alla costruzione del Sassuolo. Ecco che il Milan in questo è andato in difficoltà e il Sassuolo a mio avviso esce da San Siro con 3 punti meritatissimi per come l'ha costruita e per come l'ha chiusa, ecco.
Fabio, sei d'accordo? È un problema fisico anche per te oppure c'è dell'altro?
No, sono d'accordo con Daniele, è un problema del Milan, è in riserva secondo me sotto l'aspetto psicofisico, perché poi chiaramente va di pari passo, cioè il Milan è una squadra che per rimanere dov'è fino a 6 pari dalla fine, quindi secondo posto, secondo me è andato oltre le proprie possibilità oppure ha dovuto sempre giocare al massimo delle proprie possibilità. Cioè, questo in un cammino di 38 partite più una fetta di Europa League non è possibile per nessuno mantenere certi livelli, e adesso, sta pagando qualcosa. Il Milan ha giocato spesso con tanti giocatori fuori, ci ha dovuto raschiare il barile tante volte per rimanere attaccato a quell'aspettativa che da solo si è creata, e oggi sta pagando perché fa fatica a mantenere un'intensità fisica e mentale per tutta la partita, come ha detto Daniele, quando deve accingere a qualche cambio e qualche sostituzione, è chiaro, perde un po' di competitività, ha troppi, secondo me, giocatori fuori sempre, e questo non te lo puoi permettere, e quindi sta pagando qualcosa, però cioè, è nell'ordinarietà delle cose del
certo,
Milan,
certo,
cioè,
certo.
Nel senso, il Milan a 6 giornate dalla fine, secondo in classifica, è un lusso, è un successo. Se sarà bravo a mantenere e a non perdere la bussola e arrivarci, ha fatto un capolavoro. Anche se ci arriva all'ultimo minuto dell'ultima giornata e arriva quarto, il Milan ha fatto un capolavoro, perché sta lottando con degli organici che sono come minimo alla pari, ma se non anche con qualcosa in più. Cioè, quindi è questo il discorso, che il Milan ha fatto talmente tanto bene che oggi un passo falso col Sassuolo, che ci sta, perché Sassuolo è una buonissima squadra, gioca bene, c'ha freschezza, c'ha qualità, ci può stare, te lo fa sembrare ancora più grande. Però è che il Milan è dovuto star sempre al 100%, certo, 110% certo, delle proprie possibilità.
Fabio, rimango un attimo da te, mi dai un giudizio su questo ragazzo Raspadori? Ieri doppietta, tecnicamente Cinzia ha fatto anche ieri il gol che ha lasciato sul posto Tomori, grande rapidità, tecnica. Che ne pensi, Fabio?
Non è facile.
Ma guarda, io l'ho visto spesso e bene, perché lui nasce qua, cioè lui è di Bologna, conosco anche il papà che ha giocato qui nel calcio dilettantistico bolognese, c'ha il fratello che ha giocato in una squadra qui in Serie D del Mezzolaro dove ho giocato io, cioè, quindi è un ragazzo secondo me che ha delle qualità straordinarie, perché chiaramente gioca di destro, gioca di sinistro, è qualitativo, in area di rigore sente i gol, ma soprattutto quello che a me ha colpito è la grande personalità e grande maturità che ha dimostrato per l'età che ha, perché questo ragazzo ha avuto un impatto dalla primavera alla prima squadra veramente senza, cioè passami il termine, senza pagare dazio, senza pagare lo scotto, diciamo.
Chi ti ricorda? C'è qualcuno che intravedi, che dà nelle movenze così, ti ricorda qualcuno?
Allora, adesso vabbè, con le dovute proporzioni, chiaramente, però certo, per me ha delle movenze, le qualità tipo il Kun Aguero, cioè quei giocatori brevilini però chiaramente con le dovute proporzioni, sto dicendo, però è un giocatore rapace in area di rigore, destro e sinistro, ma nello stesso tempo sa giocare a calcio perché è tecnico, quindi non è solo un rapinatore d'area, c'è anche tecnico. E poi c'è stato un esponente, secondo me, crescita grazie al lavoro di Roberto, di De Zerbi, che l'ha cresciuto tecnicamente, tatticamente, ma secondo me anche nella testa, come mentalità. Quindi è sicuramente un giocatore forte, molto forte, ma ripeto, quello che mi ha colpito, e questo mi fa pensare che sia un ragazzo di maturo, di personalità e con la testa sulle spalle, è il fatto proprio dell'aspetto che passare dalla primavera alla prima squadra, addirittura è nato alla fase di capitano, cioè il ragazzo non ha proprio pagato dazio e ha giocato con la naturalezza e la freschezza come se giocasse in primavera.
È vero, sì, è vero, infatti è la personalità che in molti stanno evidenziando proprio di questo ragazzo. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa anche a te? Poi ti voglio chiedere una cosa su Juventus Parma, dai.
Fabio l'ha descritto bene, tra l'altro un ragazzo, io anch'io vivo a Bologna, mi hanno parlato molto bene del ragazzo, ma mi avevano parlato molto bene del ragazzo già ai tempi dei settori giovanili, quindi un ragazzo che mette al primo posto intanto quelli che devono essere i principi, i valori di ogni giovane giocatore che ambisce a fare il percorso che sta facendo Raspadori, cioè quello di migliorarsi sempre attraverso gli allenamenti. E poi, come diceva Fabio, e concordo, poi voi sapete che io Roberto lo seguo sempre molto da vicino, è il fatto che è stato gestito veramente a pennello. Cioè, io penso che Roberto abbia deciso di lanciarlo e quindi dargli anche continuità nel massimo campionato proprio dal fatto che ha aspettato proprio i momenti giusti. Quindi diciamo che il ragazzo si trova anche nella società giusta. Perché poi sapete, di storie di Raspadori secondo me ne potremmo avere tantissime in Italia, però tante volte il percorso di questi giovani ragazzi che hanno grandi qualità viene un pochettino messo in discussione, interrotta proprio nel luogo in cui in quel momento loro stanno cercando di affermarsi. In questo del Sassuolo diciamo che è la realtà più giusta, ecco. Quindi grandi meriti, come diceva Fabio e come confermo ovviamente a Roberto, perché lui l'artefice poi di tutto, ma poi grandi meriti vanno anche al Sassuolo Calcio, che in questo sta dimostrando veramente di saper valorizzare giovani calciatori, tra l'altro italiani, e questo è un punto di partenza, cioè deve essere un esempio secondo me per tanti altri club italiani che un po' stanno disperdendo questa
cosa.
Sì,
no, scordiamoci che Mancini attiene molto al serbatoio del Sassuolo.
Sì. Sì, attinge molto a voglia. Sì. E vi voglio chiedere una cosa sulla Juve, la vittoria di ieri sera 3-1, ma la prestazione così non convincente di Ronaldo e Dybala, che ne pensate? Ieri hanno visto un po' tutti un Dybala in crescita.
Vabbè, Dybala è stato fuori per tanto tempo per infortunio, adesso ovviamente il fatto che lui è rientrato ha in queste prime partite il discorso della freschezza, no? Perché quando stai fuori tanto tempo, Fabio può testimoniare di questo, le prime partite le giochi sempre in maniera convincente, in maniera fresca. I problemi vengono un pochettino dopo per quei giocatori che sono stati fuori per tanto tempo. Poi Dybala, ovviamente le sue qualità tecniche servono e servivano alla Juve anche in quei momenti di difficoltà. Diciamo che Pirlo con Dybala ha nuovamente delle opportunità, soprattutto in fase di possesso palla, quindi in fase offensiva che prima non aveva. Certo. E questo un pochettino gli pesa positivamente poi a livello proprio di finalizzazione. Poi la prestazione, insomma, di Ronaldo, della Juventus, la Juve non era abituata ad occupare una posizione molto defilata nel nostro campionato. È un momento difficile, io dico per la Juve, ma dico anche per la società, perché poi tutte le situazioni
si diversano, vero?
Mettiamoci anche la questione Ronaldo, no? Getta la maglia per terra, verrà riconfermato, non verrà riconfermato, il presidente Agnelli che è dentro a questa tourbillon, insomma, dove
non,
è
dici tu, non come... aiuta, tu dici non aiuta al momento.
Beh, assolutamente no, l'ambiente società club quando è sano, tra virgolette, ed è positivo l'ambiente, tutto è più facile, così come è più facile superare i momenti negativi. Ecco, in questo momento per la Juve non c'è solo il problema del posizionamento in classifica, ma a mio avviso c'è proprio un problema di ambiente in questo momento, un po' a 360 gradi.
Fabio Bazzani, il tuo pensiero, e ti chiedo, è una coppia che può coesistere questa, guardando anche un po' più avanti, Dybala Ronaldo?
Ma ho poco da aggiungere a quello che ha detto Daniele, perché sono d'accordo sia sul fatto che comunque la non tranquillità fuori dal campo è chiaro che un po' si sta riflettendo anche in campo, cioè la Juve è una società che non è abituata a 6 partite dalla fine a quasi essere a rischio di non essere nelle 4, essere fuori dalla Champions, insomma aver tanti comunque problemi, diciamo così, extra campo, e quindi non è un ambiente molto sereno. Ronaldo sicuramente non vive il suo miglior momento e non sarà sereno neanche lui. Detto questo, il recupero di Dybala è fondamentale. È vero quello che ha detto Daniele, che le prime dopo un infortunio, una lunga degenza, diciamo, le fai bene, soprattutto per un brevilino come lui che ci mette poco a rimettersi, poi magari alla lunga puoi pagare. Però è chiaro che è un'arma in più Dybala per la Juve, è mancato tanto alla Juve quest'anno Dybala, ma io penso di sì, che possono coesistere. Poi sai, in quei club lì molto passa dalla testa, molto passa dalla testa, passa da se i giocatori sono convinti di stare lì nel progetto, se l'ambiente lo sentono ancora loro. Allora a quel punto, se con la testa ci sono, le qualità di Dybala e Ronaldo possono essere messe assieme, ma il problema penso che in quei club lì sia tanto se riesce a essere mentalizzato, se riesce a essere coeso con appunto le idee della società e il fattore esterno, perché insomma io credo che il fatto che Dybala si possa aggiungere a Ronaldo sia un valore aggiunto, però nel momento in cui è tutto sereno, cioè certo, le cose certo, sono certo, condivise, certo, capito? Certo. Cioè se sono forzature diventa tutto difficile.
Tutto difficile. Tanto c'è chi dice che addirittura Raspadori
ricorda bello. Totò di Natale, e anche chi ricorda il Cobra, cioè Sandro Tovaglieri.
Sandro Tovaglieri, è vero, anche lui.
Quei giocatori brevilini, rapaci d'ara, esatto. Che però non finalizzano solo, Raspadori sa giocare.
Allora, un minuto a testa per l'ultima domanda, dai.
E se andiamo a parlare della lotta salvezza, noi abbiamo intitolato la ammucchiata.
La grande ammucchiata,
esatto.
Sarebbe da dire.
Perché,
proprio.
Insomma, dalla Fiorentina al Cagliari...
Sono tutte lì,
sì.
Chi sta peggio, chi sta meglio, dai. Fabio, Bazzani, parto da te.
Ma sai, sono tutte dentro, quindi bene, non sta nessuno, come chiaramente quella che ancora è messa leggermente peggio è il Cagliari, però ha un'inerzia positiva dalla sua, che è quella di aver fatto 6 punti in 4 giorni e vedere gli avversari molto più vicine, quindi è chiaro che...
Chi vedi più in difficoltà, però, dai, è così, senza difficoltà parlo in questo momento.
Ma difficoltà, io credo che il Benevento abbia bisogno di una vittoria per ritrovare fiducia, per rimettere un po' di distanza sul Cagliari, perché è chiaro che è quella che nell'ultimo periodo ha vinto di meno, e sappiamo che non fare delle vittorie
ti pesa,
soprattutto se chi ti insegue in 4 giorni ha alzato la media salvezza, perché parlavamo tutti di una salvezza che si poteva ottenere addirittura 35-36, poi in 4 giorni, tra la partita col Parma e ieri a Udine, il Cagliari ha fatto 6 punti e chiaramente ha alzato quella che è la quota salvezza.
Di conseguenza, il
Benevento, secondo me, deve trovare quella vittoria non solo per i punti, ma anche per se stesso, per ritrovare un po' di sicurezza,
di serenità, certo.
E il Toro ha una partita in meno, però sottolineo anche che Spezia e Fiorentina non si possono sentire tranquille.
Daniele?
Sì, sono d'accordo con Fabio, insomma, poi bisogna tenere in considerazione, a poche giornate dalla fine, intanto la classifica, i punti, ma soprattutto poi anche i calendari che le singole squadre hanno, perché poi io sono andato a vedere, nonostante le due vittorie del Cagliari, insomma, il Cagliari è ancora dietro, ma il calendario del Cagliari non è semplice, e a mio avviso il Cagliari deve fare veramente qualcosa di importante per cercare di non rimanere in quella posizione. Ma perché? Perché le altre, tutto sommato, a parte il Benevento, come diceva Fabio, tendono comunque a far vedere di essere in palla, cioè anche la partita di Spezia e Inter ieri, no? Uno Spezia che comunque tiene testa all'Inter di Conte, questo fa riflettere, fa pensare che per l'unico posto ipotetico da trovare per chi non dovrà retrocedere, diciamo che in questo momento, vista anche come è iniziato a marciare il Torino, è Benevento e lo stesso Cagliari, secondo me, perché nonostante le due vittorie, il Cagliari ha un calendario molto difficile. Io poi
te lo dico, Daniele, Roma, Napoli, Benevento, Fiorentina, Milan e Genoa.
Il calendario del Cagliari, se pensiamo a queste partite, pensiamo quante ne può vincere, perché il Cagliari è quasi obbligato comunque a portare a casa come minimo nelle ultime 6 almeno 3 vittorie, almeno.
Certo, e che le prossime 3 non sono facili nemmeno per il Benevento, Udinese, Milan e Cagliari.
Esatto, ma infatti secondo me la bagarre poi si chiuderà in queste due squadre, a meno che il Benevento, come diceva Fabio, riesca a trovare la partita giusta per portare a casa 3 punti che gli permetterebbero comunque di mantenere quella distanza sul Cagliari in questo momento.
Va bene.
Tanto passerà anche dagli scontri diretti, secondo me. Si deve giocare Cagliari-Benevento, si deve giocare Cagliari-Fiorentina, quindi quelli saranno importanti perché valgono doppio.
Bene, sì. Siamo arrivati al termine, vi vogliamo ringraziare tanto di questo bel punto generale che abbiamo fatto.
Grazie.
Con Fabio Bazzani e Daniele Daino.
Marco, volevo accennare una cosa sulla Liga, no? Quindi sì, sulla Superliga, ma molto veloce.
Vai.
Insomma, io intanto concordo con quello che ha detto Fabio, quindi nei contenuti mi trovo d'accordo, come così mi trovano d'accordo molti di quelli, e soprattutto alcuni allenatori che hanno rilasciato delle dichiarazioni, tipo quella di Guardiola, in parte nei contenuti anche quella di De Zerbi. Però io vorrei dire semplicemente una cosa, cioè io non andrei a escludere eventuali opportunità. Secondo me è stato fatto un grande errore per chi l'ha proposta sul come l'hanno proposta.
Bravo.
Perché la possibilità di avere una nuova competizione che possa portare introiti, ma non solo ai grandi club, perché l'errore è stato fatto lì. Cioè si è pensato solo ai grandi club, no, invece bisognerebbe trovare una formula in cui ogni campionato, e quindi di ogni campionato europeo, le migliori due, ipotizziamo le migliori due, entrano di diritto per piazzamento a partecipare a questa competizione, che porterebbe ovviamente un discorso di tornaconto economico importante. Però diamo modo a tutti i club, ok, di potersela sognare, di poterci lavorare, anche se non si chiamano Milan, Inter e Juventus se parliamo d'Italia. Quindi io non andrei a bocciare questa ipotesi, ma ci andrei a lavorare per perfezionare un discorso che può andare bene a tutti, tifosi compresi, perché poi là dove c'è la possibilità di entrarci grazie al merito sportivo, io penso che in questa maniera qua si metterebbe d'accordo tutti, UEFA e FIFA compresa.
Bene, dai, vediamo.
Perché sarebbe una sorta di Champions più elitaria, diciamo così, bene, però sempre meritocratica.
Daniele Daino e Fabio Bazzani, grazie mille.
Grazie.
Un abbraccio.
Grazie.
A presto.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Break per noi.